salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Buona domenica a voi, grazie per aver accettato il nostro invito. Siete in tanti, siamo in tanti, ma tutto questo è meraviglioso. Aggiungiamo i tavoli, avviciniamo i tavoli e che la festa cominci.
Però è un peccato rimanere separati. Uniamo i tavoli, va bene? Alzatevi tutti, facciamo una fila lunghissima con tre capotavola. No, chiedo scusa, ripensandoci, forse è meglio una soluzione di questo tipo che non penalizza l'isola degli antipasti. Signora, le spiace andare a mangiare da un'altra parte con la sua famiglia, sennò qua non usciamo più oggi. Scusate, c'è un architetto in sala? Ho fatto un salto al catasto, un attimo di pazienza. Ah no, 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 quel muro va giù, diamo aria, respiro alla sala. Su, scusate un attimo, telefono. Sì? Ah, state arrivando, perfetto. Tranquillo, chiedo subito. È un problema aggiungere un tavolo?
E lui è un amico della nostra trasmissione, ormai lo stiamo frequentando, è Federico Basso, comico, autore televisivo, che ultimamente ci sta dando diversi spunti e che magari, chissà, nel corso della puntata verrà a trovarci e probabilmente ci riserverà qualche sorpresa. Ma intanto voi accomodatevi e soprattutto si è accomodato a capotavola il nostro super ospite, il professor Lorenzo Morelli, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agroalimentare sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Cremona. Professore, buongiorno, buona domenica, grazie.
Buongiorno, buona domenica e buona tavolata.
Buona tavolata, una tavolata di amici. Amici che conosciamo da vecchia data, come ci conosciamo io e lei, amici recenti come Federico Basso, gli lasciamo il posto, non è ancora arrivato ma arriverà. Amici che sono con noi, ma che noi non vediamo, sono piccolissimi e sono amici veri, perché sono molto molto importanti per la nostra salute. E dato che lei li ha portati con sé, volevo chiederle se può presentarceli.
Allora, una razione di probiotici a tutti. Sono questi batteri. I batteri nascono purtroppo con una cattiva stampa, perché la microbiologia nasce per combattere i batteri che fanno venire le malattie, però già all'inizio del Novecento ci si è resi conto che c'erano dei batteri che invece ci facevano bene, da cui dipende la nostra salute, e sono stati chiamati, con un po' di confusione fra le lingue, fra il greco e il latino, probiotici, cioè a favore della vita.
Probios.
Quindi degli amici, sì, pro favore della vita, e sono gli antagonisti dei patogeni, di quelli che ci fanno male.
E quindi sono amici veri.
Quindi, certo, amici,
ecco,
veri.
Quelli che stanno dalla nostra parte, che si attivano per noi, che
certo,
hanno a cuore la nostra salute, il nostro benessere, in questo caso di corpo e di mente, ma ci arriveremo.
Sì, di corpo e di mente, perché si è scoperto che l'intestino, che alcuni ricercatori anni fa chiamavano l'organo sconosciuto, l'organo dimenticato, negletto, in realtà fa molto di più che digerire e farci assorbire i nutrienti. Ha tutta una serie di funzioni, tra cui ad esempio quella di essere il più grande organo immunitario del nostro corpo. Diciamo che il sistema immunitario nell'intestino ha una specie di roccaforte, e questa roccaforte ha bisogno di soldatini, e questi soldatini sono i batteri probiotici.
Probiotici, ma professor Morelli, ci aiuti un po' a capire. Allora, prima si parlava di in flora intestinale, adesso si parla di microbiota, prima si parlava di fermenti lattici, adesso si parla di probiotici. Abbiamo solo cambiato nome o l'avete cambiato perché ci sono delle conoscenze in più che lo hanno reso necessario? Ci aiuta un po' a dare un significato preciso a questi termini che spesso usiamo, non so se propriamente o impropriamente, questo ce lo dirà lei, come sinonimi.
Il problema è che la microbiologia è legata alle tecniche che consentono di vedere o di studiare questi esserini piccolissimi, no? Quando ci si basava sul microscopio e sulle analisi di laboratorio standard, e allora usavamo flora, microflora, fermenti lattici. Adesso utilizziamo la biologia molecolare, utilizziamo il DNA, e quindi riusciamo a seguire le tracce di questi signori, anche se ad esempio non siamo capaci di riprodurli in laboratorio perché sono terribilmente sensibili all'ossigeno. L'ossigeno li ammazza e quindi diventa difficile misurarli, e per cui si è deciso di cambiare il nome da microflora a microbiota e da fermenti lattici a probiotici. Diciamo che è una evoluzione della specie, ecco, legata all'evoluzione delle tecniche.
Ma entrando nei dettagli, probiotico è uguale a batteriolattico?
No, nel senso che non tutti i batteri lattici sono probiotici e non tutti i probiotici sono batteri lattici, ci sono anche dei lieviti che sono probiotici, ci sono dei bifidobatteri. Diciamo che batteriolattico indica quel microrganismo che alla fine della sua digestione, del suo metabolismo, produce acido lattico. Infatti forse qui è più corretta la denominazione inglese, che li chiama lactic acid bacteria, i batteri dell'acido lattico. E invece i probiotici sono quelli per cui c'è una dimostrata azione benefica nei nostri confronti.
Questa dimostrata azione benefica lei l'ha in parte anticipata, ma io vorrei che lei ci aiutasse così a scoprire nel dettaglio che cosa fanno per la nostra salute i probiotici. Abbiamo parlato dell'intestino, che è un organo sensibile, delicato, intelligente, che ci protegge, ma i probiotici io li mando giù e mi sembra l'immagine che potrei descriverle quello di una squadra che arriva e che lavora per me, no? Come una squadra speciale. Mi ci avvicino o sono ancora lontana, professore?
Assolutamente sì. Io ai miei studenti a lezione dico questo: per i batteri l'intestino dell'uomo è un albergo a 5 stelle.
Wow! Ma lei è un caldo. Prof meraviglioso.
Perché è caldo, sì. È la temperatura giusta, è molto morbido perché hanno dei letti morbidissimi, che è il muco intestinale che ricopre il nostro intestino, è ricco di cibo che arriva almeno 3 volte al giorno,
sì.
E essendo io di origine genovesi non costa niente perché non si paga il conto e quindi va benissimo.
Ecco, un po' come obiettivo salute in tavola, voi siete invitati, basta sedersi, parliamo di tutto quello che nutre la nostra salute, non costa niente ma è un ottimo investimento, perché poi con i suggerimenti dei nostri ospiti e oggi del professor Morelli sicuramente staremo meglio. Intanto siete tutti invitati, facciamo una piccola pausa, non muovetevi di lì. Anzi, chiamate amici perché ormai abbiamo unito i tavoli e quindi ci state. A tra poco.
Almeno 15 tra minerali e metalli diversi solo per realizzare uno smartphone.
E saranno almeno 200 i chili per costruire la batteria e le parti elettroniche di un'auto elettrica, per non parlare della carrozzeria.
E poi il cibo che ci arriva in tavola, i vestiti che indossiamo, i nostri mobili, le case nelle quali viviamo.
Tutto ruota intorno a una fitta rete di scambio di materie prime. Sono Sissi Bellomo.
Sono Simone Spezia.
Sono Maurizio Melis.
Torna a Materia, il podcast di Radio 24 e del Sole 24 Ore, dedicato a questa rete. Vi accompagneremo alla scoperta delle materie prime che muovono il mondo
sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
Obiettivo salute in tavola.
E ritorniamo con il professor Morelli e stiamo parlando di probiotici. E il professor Morelli, se vi siete persi, è l'ultima parte di prima della pausa, il professor Morelli ha paragonato il nostro intestino ad un albergo a 5 stelle. E lì arrivano i probiotici. E mica sono furbi, questi amici.
Sono furbi, ma devono essere anche bravi, perché per arrivare nelle camere dell'hotel a 5 stelle devono essere capaci di superare tutta una serie di barriere che il nostro corpo mette all'entrata dei batteri. Noi siamo l'unica specie vivente che cerca di ammazzare i batteri in entrata. Li ammazziamo con la saliva, dove c'è l'isozima, li ammazziamo nello stomaco perché c'è un'acidità terrificante, li ammazziamo nella parte alta dell'intestino perché ci sono i sali di bile che sono una specie di disinfettanti, di disergenti. Ecco, però quei pochi fortunati che riescono ad arrivare dalla parte bassa dell'intestino hanno raggiunto il 5 stelle.
Ecco, quindi sono una squadra speciale a tutti gli effetti, perché devono essere molto bravi a superare tutte queste sfide.
Assolutamente sì, e questa è la differenza fra diciamo, i batteri lattici in generale, ma all'interno dei batteri lattici probiotici, che sono quei campioncini che sono capaci di superare tutti questi ostacoli. E continuando, poi finisco però, sull'esempio del 5 Stelle, chi è che abbandonerebbe ad un altro la camera di un hotel gratis a 5 Stelle? Nessuno. È quello che fanno i probiotici. Quindi quando arrivano i batteri patogeni, perché magari abbiamo ingerito qualcosa di sporco o comunque ci siamo contaminati, oppongono quella che tecnicamente viene chiamata resistenza alla colonizzazione, cioè in pratica chiudono la porta in faccia ai patogeni e gli impediscono di insediarsi, quindi impediscono la malattia.
Fantastico, fantastico. Professore, ma quali sono i probiotici, non vorrei dire migliori, ma quelli che, con cui noi possiamo venire, no, più a contatto?
Allora, sono alcuni lattobacilli che possiamo trovare sia in prodotti alimentari che in integratori, e alcuni bifidobatteri, che sono chiamati così perché hanno una forma un po' strana, un po' contorta, e che sono quelli che ci accompagnano fin dai primissimi momenti della vita, perché ci vengono passati dalla mamma mentre ci sta partorendo. E quindi lattobacilli e bifidobatteri sono assolutamente, diciamo, gli ospiti privilegiati di questo hotel, e sono quelli all'interno dei quali noi troviamo più individui batterici capaci di superare le nostre difese, le nostre resistenze.
E sono degli inquilini, dei coinquilini preziosi di cui dobbiamo naturalmente avere cura. Abbiamo parlato in diverse occasioni, professor Morelli, del microbiota, questo superorgano, posso definirlo così, che tiene un po', è un po' regista della nostra salute. Lei ha anticipato quanto sia importante l'intestino, che ci difende, no? Proprio grazie anche ai probiotici dalle aggressioni dei batteri patogeni, dai virus, ma sappiamo che la ricerca è andata avanti e, come lei già anticipato, l'intestino parla e dialoga continuamente con il cervello, tanto che si parla di asse intestino-cervello. Professore.
Allora, bloccano l'insediamento dei patogeni e va bene. Parlano con il sistema immunitario, perché l'intestino ha un sacco di cellule del sistema immunitario, e quindi ci aiutano a scatenare le nostre difese immunitarie. Ma ultimo in quanto conoscenza, ma non ultimo in quanto importanza, si è scoperto che delle sostanze prodotte dai nostri batteri probiotici dall'intestino migrano fino al cervello. Sono trasportate dal sangue fino al cervello e lì condizionano l'umore, cioè l'umore nero, l'umore più gioioso può anche essere condizionato da questo. Una delle cose che ha sottoscritto, che è un microbiologo, no, stupisce molto, è che negli ultimi anni le riviste di psichiatria e psicologia stanno pubblicando un sacco di articoli di ricerca sull'uso dei probiotici non per guarire, ma per attenuare certi fenomeni, appunto, di tipo psichiatrico.
Ma non è finita qua, professor Morelli. Abbiamo parlato di intestino, ma abbiamo parlato di asse intestino-cervello, ma i nostri amici, i probiotici, probios, sono anche importanti per la salute del sistema urogenitale. Questa,
assolutamente,
mi verrebbe da dire, questa è storia, questa è ricerca, professore.
Questa ricerca, questo vale soprattutto per diciamo il genere femminile, dove abbiamo accumulato più evidenze, perché il sistema urogenitale femminile è colonizzato da batteri. Purtroppo le donne che sono affette da candidosi o da vaginosi lo sanno perfettamente, però in questo caso è il lato negativo, no? È la faccia,
sì, certo,
negativa della luna. Ecco, però con lo stesso meccanismo di cui abbiamo parlato prima per l'intestino, si può colonizzare con dei batteri lattici, con dei lattobacilli probiotici, il sistema urogenitale femminile. E questo sia prendendoli, alcuni di questi per bocca, altri invece intervenendo dal punto di vista topico, ci sono diversi prodotti in commercio, per esercitare quella resistenza alla colonizzazione, di cui si è parlato per l'intestino. Quindi diciamo che un sistema urogenitale colonizzato dai probiotici non si fa colonizzare dalla candida o da Proteus, da altri patogeni.
Ecco perché sbattono la porta in faccia di quel famoso, di quella famosa stanza dell'hotel a 5 stelle dove tutti vorremmo essere ospitati ed andare, soprattutto anche perché è gratis.
Esatto.
Ecco, ma insieme a tutte queste proprietà e tutti questi aiuti, direi, che arrivano dai probiotici, ce n'è anche uno che ci piace in modo particolare. Possiamo dire, professor Morelli, che i probiotici ci rendono belli?
Sì, allora io sono
l'ho tirata un po', però
allora,
sicuramente di buon umore, con un intestino che funziona e ci protegge, sicuramente, ecco, sono amici del sistema urogenitale, ma fanno, io dico ci rendono belli, ma c'è una relazione molto stretta, no? Con la tra pancia e salute della pelle.
Si è scoperto una cosa che quando io ero studente mi veniva detto, allora, sulla pelle non c'è una popolazione batterica fissa residente, ci sono solo dei va e vieni, insomma, no? Ecco, dei turisti che vanno e vengono. Perché? Perché la pelle è continuamente a contatto con le superfici, con l'ambiente, quindi non è ipotizzabile che ci sia una popolazione batterica residente. Non è vero. Questi anni, con delle tecniche più raffinate, siamo riusciti a capire che sulla nostra pelle vive un mondo batterico fisso, residente, che anno su anno rimane sempre lì e può essere anche qui positivo o negativo. E allora ci sono dei probiotici che aiutano il numero dei batteri positivi che vivono sulla nostra pelle a scapito dei batteri negativi. E questa è una cosa degli ultimi 10 anni, è recentissima.
Professor Morelli, abbiamo passato in rassegna tutti gli studi, le ricerche che ci raccontano quante cosa fanno i probiotici e adesso però istruzioni per l'uso.
Allora, prima di tutto alcuni consigli dal punto di vista della tempistica dell'assunzione.
Sì.
No? Bisognerebbe, contrariamente a quello che si dice, in realtà assumerli a stomaco vuoto o prima del pasto. Perché, e con magari un po' di liquido se parliamo di un integratore, oppure vabbè, se sono tipo yogurt eccetera, vanno bene così, perché si è visto che questo accelera il tempo di transito, cioè il tempo che ci si mette dalla bocca arrivare al famoso hotel 5 stelle è minore, e questo protegge un po' i probiotici dagli attacchi dell'acido eccetera eccetera. Dopodiché ci sono 3 fasi nella vita: una fase, diciamo, pediatrica, una fase di giovani adulti e una fase che io amo dell'età, chiamo dell'età d'oro, no? Diciamo dai 60 in su, 65.
Dell'età d'oro.
Sì, ma l'età d'oro, questa è una chicca,
sì.
Venne chiamata così da Elia Mechnikov, che è stato era nel gruppo di Pasteur a Parigi, che è stato il primo a lavorare sui probiotici, non li chiamava probiotici, ma insomma, lavorava su questi batteri qui, e sugli anziani li chiamò quelli della Golden Age, e quindi questo è un po'...
Aveva capito già tutto lui.
Sì, anche perché di solito quello che è legato agli anziani si chiama silver economy, silver cose, e sempre da genovese, l'oro vale di più dell'argento e quindi mi piace più la Golden Age.
Bravo, anche a me.
Questo è un altro discorso. Allora, diciamo che i due periodi iniziali e terminali dovrebbero vedere sicuramente la presenza di bifidobatteri. E i lattobacilli vanno bene, ma devono essere integrati con i bifidobatteri. Nella parte centrale della vita sono i lattobacilli che devono dirigere l'orchestra, insomma, ecco. E dopodiché si possono assumere sia come integratori per dei periodi ben specifici, no? Di solito si dice quando cambiano le stagioni o quando si deve affrontare un viaggio. Io siamo alle soglie dell'estate.
Bravo.
Nella mia vita ho lavorato per la FAO, per altri organismi, ho girato tutti i continenti, no? E prima di partire, 2 o 3 giorni prima, mi facevo la mia scorta di probiotici. Devo dire che, nonostante sia stato anche in paesi un po' a rischio, non ho mai avuto un problema intestinale.
Ecco, quindi la famosa maledizione di, oppure insomma, ecco,
sì,
la...
poi insomma, quelle cose che,
ecco, quelle che si dicono
la vacanza, ecco, perché la vedi seduto su non
sì,
vabbè,
per cui non, ecco, noi vogliamo girare, vedere, e quindi
ma
noi...
io consiglio fortemente, visto che siamo in periodo di vacanze, prima di partire almeno 3 giorni prima di assumere dei lattobacilli, sia come quello che si preferisce, come in Italia sono molto controllati, il Ministero della Salute è stato uno dei primi diciamo ad avere la recezione delle linee guida della FAO e dell'OMS sui probiotici, quindi laddove c'è scritta, c'è in etichetta la scritta probiotico, si ha una buona garanzia che la qualità del prodotto sia elevata.
Ecco, e poi soprattutto le vacanze bisogna affrontarle anche con l'umore giusto.
Quindi, assolutamente, poi, assolutamente.
E se siamo anche più belli, meglio.
Sì, però non dimentichiamo le creme da sole, perché i probiotici purtroppo non hanno
quello
un potere.
No, ma per ora, magari chissà, li troveremo anche
chissà
nelle
dopo.
Nostre, chissà dopo. Però, professore, noi ci lasciamo oggi alla vigilia del quasi del mese che per antonomasia è un po' il mese delle vacanze, ma torneremo naturalmente a parlare dei probiotici, perché poi si tornerà a lavorare, si tornerà ad affrontare tutti gli impegni, a riprendere il ritmo quotidiano, dobbiamo allenare anche il nostro sistema immunitario, aiutarlo ad affrontare quello che sarà poi la ripresa. Quindi, professor Morelli, torneremo nel nostro albergo 5 Stelle e lei sarà con noi, immagino.
Ma ben volentieri, anche perché così affronteremo il problema del cambio di stagione.
E qua, ancora una volta, i probiotici ci aiutano. Grazie, professore.
Grazie a voi e buona giornata.
Buona estate. Bene, adesso noi facciamo una piccola pausa. C'è un altro amico che arriva a trovarci, magari viene accompagnato, questo non lo so, ma intanto voi restate con noi, a tra poco.
Obiettivo salute in tavola.
Un gelato? Benissimo. Cono o coppetta? Cono di wafer o cialda? Piccolo, medio o grande? Vuoi della granella? Nocciolo o pistacchio? Pistacchio di Bronte o dell'Anatolia? Sai indicarmi l'Anatolia? Vinci un gusto. Vuoi il cioccolato sul fondo? Che tipo di cioccolato? Bianco, al latte, fondente? Ok, fondente, ma a quanti gradi? Passiamo ai gusti. Quali desidera? Frutta o creme? Con o senza latte? Qui esposti ne trova 70, gli altri 200 sono sul catalogo. No, mi spiace, quello è finito. Assaggi questo. Assaggi questo. Abbiamo il puffo a chilometro zero, ce lo porta tutti i giorni in Gargamella. Freschissimo. Vuole una cialda? Aggiungiamo qualcosa sopra? Ci sono 47 topping disponibili per infinite varianti. Ho preparato delle slide per illustrarle tutte. Procedo.
Stiamo saccheggiando il profilo Instagram di Federico Basso, comico, attore, autore televisivo, che è in linea con noi, finalmente.
Eccomi qua, grazie a voi per l'invito, grazie, saccheggiate finché volete.
Passiamo.
Voi siete autorizzate, ci mancherebbe.
Ah, mi piace, mi piace, perché mi è sembrato il modo migliore per parlare di un grande amico dell'estate, che è sicuramente Federico Basso, adesso ce n'è un altro che aspetta, ma che è, come abbiamo tutti capito, il gelato, cono coppetta. Io sono sempre rigorosamente di cono, anzi anche quando prendo la vaschetta e me la porto a casa, chiedo sempre di mettermi in un sacchetto 2 o 3. Coni. No, io non riesco a mangiarlo nella coppetta. Tu sei di cono?
Sì,
come
sono
me?
Di cono, e mi piace questo momento del fai da te. Anch'io chiedo i coni da portarmi a casa se siamo tra amici, perché mi piace giocare al piccolo gelataio e quindi far finta di essere lì. Io non ho ancora capito il criterio con cui vadano messi i gusti, nel senso che secondo me esiste una priorità di gusti rispetto alle creme. Perché quando chiedono, non lo so, nocciola o pistacchio, vedo sempre che sotto mettono la nocciola e sopra il pistacchio. Quindi
ecco, io chiedo ad esempio cioccolato e pistacchio o cioccolato e nocciola. Mi piacerebbe avere il cioccolato come primo gusto, perché secondo me il cono con il cioccolato è. E invece non ho il coraggio mai di chiederlo, perché poi ho paura di incontrare un gelataio come quello che tu ci hai proposto, che mi confonde, e quindi prendo sempre come mi viene dato. Ma
anch'io invece penso al gusto che vorrei tenermi per ultimo, cioè l'ultimo sapore che vorrei avere in bocca prima della fine, e invece solitamente è l'altro.
Quindi, fai un post Fai un post, okay, con, mi raccomando. Okay. Intanto noi salutiamo un altro, l'estate è lunga e di gelati ne mangeremo, ne mangerà anche il prof che è in linea con noi, Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione. Professore, buongiorno, bentornato, grazie. Finalmente.
Buongiorno, Nico. Buongiorno a lei. Abbasso, che buongiorno. Lo ascolto sempre con piacere.
Allora,
buongiorno, grazie.
Vede, l'ho attirato, le ho fatto pratica. Ho dovuto dire che
io sono per il cono,
bravo.
Io sono per il cono, perché la coppetta non si mangia, purtroppo.
E invece il cono ha il suo perché. Ma crema o allora, noi oggi vogliamo parlare di gelato perché è un piacere.
Ma allora, intanto liberiamoci un po' da quest'idea che ogni volta che parliamo di alimentazione ci riferiamo alle persone che fanno le diete, perché per fortuna una gran parte della popolazione italiana non fa la dieta, quindi è inutile castigare tutti senza nessuna ragione. Primo. Secondo, il gelato appartiene anche nella piramide alimentare al vertice, che quindi non è abolito, e quindi come alimento di piacere voluttuario ci sta sempre. Io dico che noi non è che l'essere umano non è che mangia solamente per nutrirsi, mangia anche per tante cose, tra cui il piacere.
Federico, vedi che dutour che prendo, così carini, gentili, che non ci fanno sentire in colpa, anzi ci invitano a privilegiare il gusto, il piacere, perché l'alimentazione è soprattutto è anche questo.
Ma qui stanno partendo delle ola dopo l'intervento del professore, perché finalmente qualcuno che ci fa gustare il gelato senza sensi di colpa. Io attendo il momento in cui ci sarà la fatidica domanda, cioè se il gelato può sostituire un pasto d'estate, perché questo è anche l'altro grande dilemma che viene sviscerato da tutti i TG.
Professore.
No, chiaramente la risposta è no, il gelato non può sostituire il... Anch'io mi adeguo ai cliché. E dico così, il gelato non può sostituire un pasto, ma questo non vuol dire che non si possa mangiare, cioè è un errore considerarlo come sostituto da un punto di vista calorico nutrizionale, perché non lo è, non lo sarà mai, perché manca di un sacco di nutrienti, manca di proteine, non ha le calorie adeguate a un pasto, non ha le fibre, non ha le verdure, quindi non può sostituire un pasto. Questo non vuol dire che se siamo sulla spiaggia, invece di mangiarci un panino, ci mangiamo un gelato, e va benissimo, perché è sicuramente più fresco, meno calorico di un panino, sempre che bisogna capire cosa ci si mette nel panino, si digerisce più velocemente e ci consente di rinfrescarci un po'. Quindi questo, poi dobbiamo essere sufficientemente intelligenti per compensare nel resto della giornata quello,
certo,
che non ci ha dato il gelato da un punto di vista nutrizionale.
Ma invece stavo pensando, professor Piretta, che è una soluzione meravigliosa per gli inappetenti, bambini che soffrono il caldo, che magari non mangiano, si dà un bel gelato, li tira su. E pensavo anche alle persone anziane, che sicuramente si avvantaggiano, no, di una bella coppa di gelato, li rinfresca, li sostiene, li nutre, è buono, fa allegria.
Sono totalmente d'accordo, diciamo che non deve essere poi, da un punto di vista educativo, sfruttato dal bambino per non mangiare quello che non vuol mangiare, perché tanto mangio il gelato che è la stessa cosa, quindi attenzione a non cadere in questo tranello. Quindi, fermo restando il senso di educazione alimentare che si deve impartire in una famiglia ai bambini, lo spazio per il gelato si trova sempre.
A merenda, ecco, ad esempio.
Ti dirò di più, Nicoletta, perché se tu hai un bambino che non mangia la frutta, tu hai col gelato il modo di dargliela, perché tu gli prepari una coppa con le fragole, una macedonia, e gli metti un po' di gelato sopra. Il bambino, per mangiarsi il gelato, è disposto anche a mangiarsi poi la frutta che c'è nella macedonia.
Assolutamente.
Con un po'.
Quante ne sa il professor Piretta? Quasi quanto Federico Basso. Che Federico, tu ho visto un tuo post anche sul ghiacciolo.
Sì, ma io la mia infanzia è legata al ghiacciolo, presumo anche l'infanzia di molti, perché c'è sempre questa ricerca ossessiva del gusto del ghiacciolo, che poi manca, con qualunque sia il tuo gusto preferito, comunque entrerai nel bar in cui mancherà e cercheranno comunque di sostituirlo con coni, coppette, qualunque cosa tirino fuori da questi frighi, che secondo me fanno parte un po' della cultura nazionale, i frighi dei bar d'estate, dove
vengono scavati,
questo rumore di ghiaccio.
Ecco, ci si buttava dentro per vedere se si riusciva a tirare fuori il ghiacciolo, la menta alla fragola, al limone.
Catoloni che vengono spostati, tirati fuori. Ogni volta è un piccolo trasloco quando chiedi un ghiacciolo. Quindi mi piace questa cerimonia estiva che viene ripetuta ogni anno.
Professor Piretti,
vorrei dire una cosa a proposito del ghiacciolo, se posso.
Sì, che anche lei non trova mai il gusto che le piace?
No, mi giuro, questo non c'è dubbio. Per quanto uno si metta a ravanare dentro il frigorifero, non trova mai quello che gli piace. E va bene. Ma volevo dire una cosa: che il ghiacciolo è un modo di far mangiare l'acqua. Io lo dico sempre perché noi siamo abituati a concepire l'acqua come una cosa da bere, ma l'anziano che perde il senso della sete, purtroppo, e bisogna in particolar modo d'estate farlo bere, il ghiacciolo è come mangiare l'acqua, perché il ghiacciolo è fatto quasi tutto di acqua ed è un modo piacevole di far bere un anziano. Chiaro, non è che possiamo fargli venire a congestione con 30 ghiaccioli, però è un modo di aggiungere, è un modo di aggiungere l'acqua che l'anziano tende a bere con fatica.
Grazie professor Piretta, lei è stato davvero, è stato proprio come un gelato, piacevole, fresco,
una ventata di
freschezza, un che nessuno mi aveva mai fatto,
nutriente, ricco di
effetti collaterali, sì.
Professore, facciamo una tavolata con Federico Basso qua a Milano appena arriva il fresco, così viene anche lei e facciamo
venire anche Antonella, la mia compagna, che
bene
l'odora.
Professor Piretta, l'aspettiamo, saluti Antonella.
Grazie,
arrivederci professore.
Grazie Federico, complimenti, arrivederci.
Bene.
Grazie Antonella. Ma
vedi, saluti Antonella, sì.
Sì, ma... io porterò il gelato alla tavolata, volete già dirmi i gusti, come disse, perché è difficile trovare i gusti che vadano bene per tutti.
Senti, ma allora devo girare naturalmente la tua domanda alle amiche e gli amici che stanno seguendo Obiettivo Salute in Tavola, e sono tanti, per questo noi abbiamo unito i tavoli, sempre saccheggiando il tuo profilo, e quindi fateci sapere voi qual è il vostro gelato preferito, ma se è il gusto oppure se andate di ghiacciolo. Intanto il prof va, ma Federico resta. A tra poco. Ma quando sei bello,
serpente corallo. Scusa Alexo, assistente digitale sempre connesso.
Sono qui per questo.
Se il programma Squadra Antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica.
Ecco cosa ho trovato.
Bravo, infatti lì trovi notizie, consigli per schivare i serpenti corallo, cioè le truffe e i truffatori.
Se cent'anni vuoi campare.
Esatto, ma allora volevo chiederti, nelle puntate del podcast Serpente Corallo, Corallo Social Club, quello che va sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cosa c'è?
Gli affari tuoi ti devi fare.
Alexo, sei veramente impertinente. Io ti caccio dal programma, ti caccio dal podcast, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studiano? Come si scrive? Chapter 11. Ma quando sei bello,
serpente corallo. Squadra antitruffa, serpente corallo. Ascoltate, vi farà bene. Ogni domenica alle 10.45 e in podcast Serpente Corallo Social Club. Gratis. Ma come si scrive Chapter 11? Obiettivo Salute in Tavola.
Dai, ecco il gelato. Ce la siamo sfangata, possiamo mangiarlo tutti i giorni, anzi possiamo proporlo ai nostri bambini, così mangiano anche la frutta, possiamo rinfrescarci, possiamo offrirlo magari alla nostra mamma, al nostro papà, che con gli anni perdono un po', no? Questa sensibilità, che la sensazione di sete si spegne, e noi via di gelato è anche un'occasione per stare insieme a loro, perché l'estate è una stagione allegra, ma c'è anche l'altro cotè, no? L'altro lato della medaglia. Spesso poi quando i figli partono, i genitori, magari se anziani, restano in città o vanno magari nella casa in campagna o dove hanno magari d'abitudine passano le vacanze, e si sente un po' la nostalgia. Ma Federico, tu dove passerai le tue vacanze? Sarai in movimento? No. Farai delle...
Allora,
che fai? Come ti prepari alle vacanze?
Io sono piemontese e questo significa che sono più legato alla montagna che al mare, ovviamente, perché sono nato e cresciuto circondato dalle Alpi. Sonia invece, essendo di Sanremo, grande sostenitrice del mare, quindi dovremo cercare di mediare queste due esigenze. Di solito ci riusciamo egregiamente, un po' di mare, un po' di montagna.
Quindi fate la Torino-Savona e andate giù.
Esatto.
Questo è un po', no? Di chi è piemontese, ama il mare, questa, quella è lì, è la strada.
Ci fermiamo, facciamo pranzo nelle Langhe, andiamo a posto, contenti.
Senti, ma tu ci hai parlato del gelato, ma ho visto sempre che insomma sai fare anche qualcosa in cucina.
Ma poco, mi diletto, nel senso è più un divertimento, un passatempo che una passione vera e propria, quindi quando posso mi sfogo con pizza, lasagne, non sono carbofobico, ecco, tornando prima al discorso dei carbofobici, diciamo che io e i carboidrati trascorreremo un'altra estate tranquilla insieme, divertendoci e non pentendoci delle nostre scelte, e quindi sì, piatti molto semplici che mi danno soddisfazione, più belli da mangiare che belli da vedere, diciamo.
Vabbè, no, l'importante è che siano buoni.
Sì.
Io ho visto una tua preparazione con un piatto che va molto in estate, che vede protagonista la mozzarella. Tu l'hai fatta in versione... Questo per sottolineare la mia preparazione.
Questa cosa qua veramente mi commuove, mi lusinga, perché io stesso tendo a dimenticare le ricette che preparo per il mio MasterChef sui social, però sì, sono ricette che vanno bene durante tutto l'anno, un po' difficile da preparare, mi rendo conto, perché il grado di conoscenza della cucina deve essere elevato, però non bisogna mai arrendersi,
ecco, però
è una cosa che ho imparato.
Ecco, ma dato che non vogliamo arrenderci neanche noi, ti prego, dacci una ricettina semplice, alla portata di tutti noi, che sia buona e magari ci faccia fare anche bella figura. Sul gelato però non puoi più andare, perché il gelato,
no,
l'abbiamo già,
ce lo siamo già giocato.
Ecco, ce lo sei giocato, il ghiacciolo pure.
Ma guarda, una delle ultime che ha avuto maggiore successo anche sul mio profilo sono queste tre caravelle di melone che navigano in un mare di prosciutto crudo, un piatto fresco, facile da preparare, che però deve avere il giusto bilanciamento anche per quanto riguarda il crunch, che è una nota fondamentale in ogni piatto ormai. Non può mancare, non so esattamente dove sia in questo caso, forse nei semi che poi dimentichiamo durante la preparazione, però.
Esatto, perché non riusciamo mai a pulirlo,
mai.
C'è sempre qualche semino di questo melone appiccicato, tu dici provo, all'inizio provi un po' col coltellino, poi vai di unghia e poi ti senti in colpa, vero? Perché dici adesso, vabbè, però le mani le avevo lavate. Ma Federico, torni a trovarci, però noi vogliamo qua, ti vogliamo in carne e ossa. Tra l'altro ho saputo che tu sei pure alto, perché ti vediamo sempre mezzo busto.
Beh, io sono 2 metri con un po' di tacco, diciamo, nel senso se metto una ciabatta, una scarpa da ginnastica o più alto, raggiungo tranquillamente i 2 metri nonostante la carta d'identità dica 1,98 m. Sì, poi il formato verticale del telefonino un po' aiuta, un po' penalizza.
Vabbè,
cui,
dai, noi ti prendiamo, tanto vabbè, con scarpe da ginnastica a settembre. Grazie Federico.
Grazie a voi.
Buona giornata. Grazie.
Grazie Nicoletta.
Bene, un amico che va, ma un amico che arriva. È in linea con noi, abbiamo il piacere di avere il professor Claudio Mencacci. Professore, grazie.
Grazie a voi, è una bella parola dire grazie.
È molto, molto bella, e su questo naturalmente rifletteremo in questa ultima parte di Obiettivo Salute in Tavola. Il professor Mencacci è co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di psichiatria all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, abbiamo parlato di amici, lei è un grande amico della nostra trasmissione, e vorremmo parlare di un sentimento che è fondamentale per la nostra vita. A proposito di amici, rinforza le relazioni di amicizie, ma promuove la nostra salute, il nostro benessere e addirittura allunga la vita. Parliamo di gratitudine, per Esopo era il segno delle anime nobili, e per la ricerca invece è un ambito che dà sempre nuove scoperte. Tanto che su JAM è stato appena pubblicato uno studio che vorrei commentare con lei, che sottolinea proprio il potere della gratitudine di allungare la vita, di ridurre la mortalità. Professore, com'è possibile?
Oggi sappiamo sempre di più di come la gratitudine, che dobbiamo definire come una tendenza a notare e a rispondere con emozioni grate alle esperienze positive della vita. Un'affermazione di questo genere ci dice subito di come questo atteggiamento positivo verso ciò che riceviamo e verso ciò che notiamo che ci può essere d'aiuto ci spinge non solo ad avere delle azioni prosociali come essere empatici, essere anche capaci di perdonare, dono o di aiutare gli altri, ma come tutto questo si riverbera sulla nostra salute. E oggi abbiamo sempre più studi che ci dimostrano come questa modalità di vita e di comunicazione attivi comportamenti prosociali positivi, stili di vita sani, ma soprattutto stimoli anche quel sistema immunitario, quel sistema anche cardiocircolatorio, che di fatto fa sì che le persone che sperimentano gratitudine abbiano un prolungamento delle quantità di vita. Oggi si calcola attorno ai 5 anni. Questo fatto ovviamente è a confronto con altre condizioni sociali, ambientali, patologie croniche. Ma l'importanza di questi studi è l'importanza anche di stimolare sempre di più questa modalità di condivisione sociale. E perché? Perché la gratitudine, oltre ad averne una componente, chiamiamola innata, va anche e può essere stimolata.
Certo, è proprio una sorta di allenamento quello che potremmo proporre e condividere con le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando, prendersi qualche minuto durante la giornata, proprio qualche minuto, bastano 2 o 3 minuti, per fermarsi e osservare quello che abbiamo intorno, pensare alla nostra vita, alle persone che ci sono vicine ed esprimere, allenare la nostra gratitudine. Non ci basteranno forse 2 minuti per così passare in rassegna tutte le cose per cui essere grati, di cui essere grati, ma questo sarà un allenamento che aprirà il cuore e probabilmente allungherà la vita. Professor Mencacci, lei che è psichiatra ed è un ricercatore raffinato, potrebbe funzionare?
Beh, quello che viene di fatto molto suggerito è tenere un diario della gratitudine. E quando vengono fatte queste affermazioni, un diario della gratitudine, è perché sono stati fatti grandi esperimenti fra chi segnalava le azioni e ricordava le azioni verso le quali sperimentava gratitudine e chi solamente invece le cose che lo infastidivano, che lo irritavano, lo contrariavano. Bene, si è visto che fondamentalmente le persone con un grado di maggiore soddisfazione, di più ottimismo, quello che individuavano gli eventi per cui erano grati, non solo avevano un numero di visite mediche inferiore, ma il loro livello di salute era nettamente superiore. Quindi è un bene manifestare la gratitudine, non dare per scontato.
Non dare nulla per scontato. Grazie al professor Mencacci per essere stato con noi. Gli auguriamo una buonissima domenica. Alla prossima.
E grazie a voi. Sempre grati.
In regia la parte tecnica Valeria Bernardi, in assistenza e in redazione Laura Vanossi, a cui siamo sempre grati. Noi ci sentiamo domani per iniziare una nuova settimana insieme. Buona domenica.